Allora, continuiamo. Avevo concluso stamattina con il riferimento di Pietro, no? Quando dice in nessun altro c'è salvezza, che non vuol semplicemente dire che se uno non crede in Gesù non può essere salvo, ma ogni ricerca di salvezza allude a Gesù. Ogni ricerca di salvezza in sincerità parla di Gesù presso il Padre, non che noi dobbiamo saperlo, ma presso il Padre è così, e quindi è accolta, è un qualcosa di accolto. Allora, la cosa bella da notare, no? In tutte queste espressioni che usa Gesù, la ragione di amore del Padre per il Figlio è la stessa ragione che vale per i discepoli di Gesù. Praticamente il Padre dice al Figlio: tu sei intimo mio perché tu vivi l'amore mio che è rivolto a tutti, e tu sei il testimone di questo. La stessa cosa vale con i discepoli per Gesù, quello rimanete in me, no? Come lui ha posto, ha messo a disposizione, ha giocato la vita per, se noi siamo in Gesù, il movimento anche per noi è lo stesso. Cioè la conseguenza è quello di porre, di vivere la nostra vita per i nostri fratelli. Quando vi dicevano che è inutile che noi ci poniamo Gesù come esempio, anche quando usa questo come, no? Come il Padre, come io, ma dove? Non è un come di paragone e neanche di intensità, è un come, è l'indicazione dell'origine, della fonte, è la modalità, diciamo, la natura del movimento che ci riguarda, è lo stesso. Quando Gesù dice, no, che è il buon pastore, lo dice perché lui ha posto la sua vita per noi. Questo porre la sua vita per noi corrisponde al comandamento di Dio per lui, cioè a quella parola, no? Lui è stato mandato per mostrare la grandezza dell'amore del Padre per noi. Che non ci convince mai è il contesto effettivo della vita in cui questo movimento si rivela. Se noi dovessimo pensare nella vita dove non ci sono oppressioni, afflizioni, che bello poter amare tutti, poter essere amati da, no, che bello. Il problema è che non avviene così. Cioè, questa cosa è vera in quanto vale quando c'è oppressione, ingiustizia, eccetera. Allora, di fronte a ogni tipo, no, di ingiustizia, afflizione, oppressione, di qualsiasi tipo, sia esterno che interno, se noi potessimo dire con Gesù: per questo il Padre mi ama, perché io, noi traduciamo, non mi offro, no? Io ho spiegato che non è tanto l'offrire, è il porre, mettere a disposizione la propria vita, ma comunque, per questo il Padre mi ama, perché io offro la mia vita per poi riprenderla di nuovo, nessuno me la toglie, ma la offro da me stesso, noi realizzeremmo questo movimento di rivelazione. Allora, due cose. La offro per riprenderla. Noi evidentemente pensiamo, va incontro alla sua morte perché poi risorge. Però non leggete solo così. Leggete come: io, se metto a disposizione la mia vita per l'altro, il rimando che ho è che la mia vita è piena. quel del riprenderla di nuovo è legato al fatto che la mia vita è piena, si riempie, se io la do. Qual è quella cosa da che più la dai, più si moltiplica? Avete sentito quelle tipo domandine, no? Oppure dice, qual è quella cosa che una volta nominato non c'è più?
Il silenzio.
Appunto. Cioè sono tutte... E l'altro è l'amore, no? Cioè tu più lo dai e più cresce, no? Allora, l'importante è cogliere, nessuno me la toglie, ma la offro da me stesso. Allora, vorrei spiegare questo con le mie parole, vediamo se riesco. Quando c'è un'afflizione, fa solito esempio, uno mi pesta i piedi, naturalmente non uno qualsiasi, il mio confratello, la mia consorella, no? La persona vicina, no? Allora, l'evento, sull'evento io non ho potere, io mica posso comandare alla testa dell'altro, io mica posso comandare ai sentimenti dell'altro, no? Quindi l'evento non è il mio potere, ma il modo di reagire a questo evento è il mio potere. Cioè io sono libero di vivere l'evento in un certo modo. Invece noi non riteniamo vera per noi questa espressione. Nessuno me la toglie, ma la offro da me stesso. Quando un altro ci pesta i piedi, quindi è come per dire vuole qualcosa della nostra vita, ce la toglie, noi immaginiamo ce la toglie lui, non che la offro io. Se l'evento invece fosse vissuto a partire dalla libertà del cuore, è come dire, tu hai già concesso all'altro che te la possa togliere, come ha fatto Gesù. Ma quando concedi all'altro che te la può togliere, vuol dire che tu la poni a suo favore e la moltiplichi. Non so se riesco, sono riuscito mica tanto.
Abbastanza.
Allora.
È difficile
farlo, dici? No, adesso voglio che capiate di che cosa si tratta. Difficile. Allora, voglio che capiate di che cosa si tratta. Allora, beh, ripeterei un po' le stesse parole, ma lo dico in un altro modo. Se noi potessimo fare come Gesù, secondo questa affermazione, nessuno mi toglie la mia vita. Quando noi leggiamo l'evento, un corvo. Questi sono arrivati, l'hanno preso, però tutto il Vangelo si premura di dire che non è effetto della libertà degli altri, è effetto della libertà di Gesù. È Lui che accetta che gli altri facciano così. Quindi questo suo accettare vuol dire, sempre, no? Lui va liberamente a Gerusalemme, non è costretto da niente, anzi, in un certo il racconto del Vangelo, no? È un po' come la tensione per arrivare a Gerusalemme, no? Tutto quello che viene fatto è in funzione dell'arrivare a Gerusalemme, perché è a Gerusalemme che si mostrerà in tutto il suo splendore lo scopo per cui lui è venuto. A un certo punto lui è così desideroso che si esprima lo scopo del suo venire che si dice che andava deciso, aveva anche un'altra espressione, quello del fuoco, no?
Come
vorrei che fosse già acceso, no? È legato al vorrei che fosse già venuto il momento in cui io esprimerò, rivelerò la grandezza dell'amore del Padre per voi. Il fuoco acceso allude a questo, no? Allora, noi quando guardiamo sappiamo che Gesù ha accettato liberamente, è andato incontro liberamente alla passione, perché ce lo dicono nel senso gli evangelisti lo testimoniano, ma se noi da fuori guardiamo gli eventi, sono gli altri che hanno preso la decisione. Allora, applicato al nostro piccolo esempio, quando l'altro mi pesta i piedi, è l'altro che decide di pestarmi i piedi. Ma se io mi muovo già nella libertà di concedere all'altro che lo faccia senza che mi tolga la vita, ma sono io che la dono, sono in quello stesso movimento di Gesù. No.
Perché questo non mi toglie l'amore di Dio, questo. Allora
no, esatto. Allora, quello che conta è l'unico modo questo di diventare collaboratori di Dio alla redenzione. La redenzione non lavora, nel senso che io faccio qualcosa di bene per. La redenzione lavora, io ricevo il male e non mi lascio inglobare da. Allora,
quando Paolo dice io completo nella mia carne,
uguale, è applicato in questo modo. Cioè lui rende la redenzione di Dio attiva in lui, in questo la vita non me la toglie nessuno, la do io. E quando dice la do per riprenderla, ha anche il valore, se la do la vita si moltiplica, la vita si fa più intensa, è la legge dell'amore, no? Allora,
perché qualcuno diceva che era necessario, cioè Cristo ha già la redenzione, cioè questa collaborazione nostra, è scritto, il Signore ha bisogno di questa nostra collaborazione.
Ha bisogno, perché è l'unico modo perché questa redenzione diventa efficace. Se no, Dio salva tutti. Ma se tu non rispondi a questa salvezza, la salvezza risulta come inefficace. Il guaio nostro è che noi diciamo, se io faccio così, mi salvo. Questa è una cretinata. Io non mi posso salvare con nessuna opera. Però io posso rispondere alla salvezza del Signore in modo vero, autentico. Questo avviene soprattutto quando l'altro che mi fa, diciamo così, mi fa del male, che di per sé esce dalla redenzione, e io ce lo tengo dentro nella redenzione. Tocca a noi tenere dentro gli uomini nella redenzione, con in questo del nessuno me la toglie, me la offre da me stesso. Cioè è il mistero della collaborazione con Dio alla redenzione. Allora, notate, redenzione per che cosa? O in funzione di che cosa noi possiamo dire che se io non rispondo con il male, diciamo così, al male che ricevo, perché io collaboro alla redenzione? Allora, la redenzione avviene. Vi ricordate quando facendo la domanda, no? Per quale scopo, per quale motivo il figlio di Dio si fa uomo? Allora, il primo è quello che cito sempre, no? Per mostrare la grandezza dell'amore del Padre per noi. Il secondo, quello che noi troviamo nell'episodio di Caifa, quando dice è meglio che muoia uno e che non perisca la nazione, e che l'evangelista interpreta come una profezia e aggiunge non solo muore per la nazione ma per riunire i figli di Dio dispersi. Allora, collaborare alla redenzione significa favorire questa riunione dei figli di Dio dispersi. Allora, quando uno mi vuole male, mi fa del male, è come un disperso. Se io non rispondo col male, quindi collaboro con Dio alla redenzione, cioè ho già accettato che la vita la do, allora tengo dentro il mio fratello in questo mistero, perché avviene questa riunione, no? Questo riunire i figli di Dio dispersi, cioè io non mi separo dal fratello perché mi viene contro, e proprio perché favorisco questa unione io collaboro alla redenzione. Cioè la redenzione è in funzione del riunire tutti noi che siamo dispersi, e sarebbe il mistero del siamo tutti chiamati alla stessa mensa, fare un cuor solo e un'anima sola, avere un corpo solo, no? Sono tutte espressioni per indicare questo. Allora, perdonate se ripeto ancora, nessuno me la toglie. Quando io subisco l'ingiustizia, quando arriva il momento della violenza contro di me, nessuno toglie la mia vita, sono io che la offro. Allora, significherebbe non permettere che il nostro cuore ceda alla divisione con qualche fratello, scavando fossati o respingendolo lontano da noi. Perché in tal caso, guardate la conseguenza, perché in tal caso sarebbe, oppure daremmo più importanza all'agire di un uomo che all'agire di Dio. E quindi ci sottrarremmo alla comunione con Lui, che non ha altro desiderio se non quello di attrarre alla sua comunione tutti i suoi figli. Qui capite che non è più in gioco tipo nessun giudizio, non se uno è bravo, non c'entra più. Quello che c'entra è favorire questo movimento di fondo che costituisce la redenzione, che noi vediamo esplicarsi nel modo più bello, diciamo, no? In Gesù, con la sua umanità, e questa frase la dice, no? Per questo il Padre mi ama, perché io offro la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma la offro da me stesso. Vi faccio degli esempi presi dalla tradizione francescana. Allora, le ammonizioni di San Francesco. Come fai a sapere tutta la pazienza che hai? Come fai a valutarla?
Durante l'episodio.
Cioè, quando uno ti dà una botta in testa, la pazienza che ti resta è esattamente quella che hai. Non di più e non di meno. Allora, il giudizio è sempre, giudizio, discernimento spirituale, è sempre dato al negativo, al passivo, no? Allora, tu infiammato di zero, dici, ah, io amo proprio tutti gli uomini, ma come sono belli. Poi arriva uno che pulsa, che dà una botta sulla testa, che ti frega il portafoglio, per dire, no? Tanto da, oppure un fratello che neanche ti guarda, no? E poi ti dà una silurata o una soffiatina, sai, di quelle i sibili, no? E noi? Allora, se in questa circostanza noi portiamo pace, allora entriamo in questa, quella pazienza che eserciti lì e quella che hai. E la pazienza è in funzione del collaborare alla redenzione. Collaborare alla redenzione è vivere questa dimensione di riunione dei figli di Dio dispersi a una stessa mensa. Vi faccio... Allora, i padri antichi dicono, la correzione fraterna, in gran parte, sono atti di accusa che noi facciamo, poi ammantati di gentilezza, no? Invece funziona quando ognuno richiede all'altro la carità di essere
corretto,
ma nel senso di dimmi dove io dico una cosa e poi... te ne trasmetto un altro, dimmi, ma se non c'è questa volontà di essere corretto, ogni correzione fraterna è una beata pio esercizio da educande che non serve a niente. Invece quando c'è questo desiderio, ogni parola che viene dal tuo fratello, ed è meglio quando viene con asprezza, è provvidenza di Dio per noi, perché ci fa entrare in questo movimento di collaborazione alla redenzione. C'è un'espressione di Francesco che è ancora più potente quando dice c'è un tuo fratello che ti sta sull'anima, ti sgonfia, è un disgraziato, se ne sbatte l'anima, ed è sempre lì, no? Ma mettete tutte le particolarità, no? E Francesco dice: tu non pregare perché si converta, perché rischieresti di pregare solo perché ti dà fastidio. Quindi non pregate per la conversione dei vostri fratelli, pregate per essere capaci di portare l'afflizione che viene dai fratelli senza allontanarvi da loro. Lo fai?
Lo fai.
Brava. Sei salvata in corner. Lo farò. Sei salvata in corner. No, ma io lo dico, cioè, è una cosa bella pregare per la conversione, ma allora, pregate per la conversione dei fratelli, ma del vostro fratello che è con voi. Non pregate per la conversione, pregate perché voi possiate testimoniare la dolcezza, la pazienza, proprio quando lui si comporta male. Perché se no noi rischieremmo di pregare per interesse, cioè ci dà fastidio, Signore convertilo, sottoporto, non ne posso più, me lo togli dai piedi, perché poi la sostanza è questa qua, e perderemmo la possibilità di diventare collaboratori di Dio alla redenzione. Per me questa è una dimensione molto potente, no? Non è così semplice da fare da lì, però se ponete seriamente il piede su questa strada non tornate più indietro, perché questa cosa vi libera da non so, sensi di angoscia, pena, vi libera da tutto questo, perché non è in gioco niente di a voi, non è chiesto niente, è chiesto solo niente. Si fa per modo di dire si fa per modo di dire è chiesto solo tutto.
C'è un libro, padre, che dice i conflitti dell'esistenza, no? E quello di Eric Fromm. Io non accettavo i conflitti, però lui dice che serve per maturare. A sto punto serve per maturare sia noi.
Ma più che maturare è per vivere questo mistero di redenzione. Tra l'altro, quando vivete così, i conflitti vi rendono più sensibili all'umanità, perché tutti portano i conflitti. Tutti vivono le oppressioni, l'afflizione, tutti. Ma anche c'è uno, naturalmente se guardate la vita, uno è più provato di altri, perché la vita non è molto giusta. E poi dopo vi leggo un detto ebraico, non scandalizzatevi, ma per me c'è una tale fiducia nel rapporto con Dio che puoi anche dire così di Dio, ma poi ve lo dico dopo. Questa parte qua, no? La concludo in questo modo. Allora, no, che Gesù testimonia l'amore del Padre, provate a leggerlo così. Allora, l'amore del Padre si rivela in Gesù perché Gesù lascia che quell'amore si espanda e conquisti tutti, nessuno escluso, neanche quello che ti viene contro. Quando tu non ti separi da nessuno nel mostrare questo amore, vuol dire che tendi a far vivere tutti di questo stesso amore. Quindi è un continuamente favorire in tutti la possibilità di sperimentare questo amore. Allora, quando dice che il buon pastore conosce le sue pecore e le sue pecore conoscono lui, allude al fatto che l'amore per loro, che poi è il frutto, no, dell'amore del Padre che su di lui riposa, è la ragione stessa della sua vita. La deduzione è la ragione che non permette a nessun'altra voce esterna o interna, di avere ascolto nel suo cuore. L'unica voce a cui si dà ascolto è la voce di questo amore del Padre per tutti. E le pecore, quando si dice conoscono Lui, perché conoscono questo suo amore, che rivela a loro la bontà di Dio per loro. E se volete si può fare come una specie di confronto, no, paragone, anche con la dinamica di un amore umano, no? In fondo, no, io conosco se do la vita, se no non riesco a conoscere. Solo se metto a disposizione dell'altro la mia vita potrò conoscerlo, perché la conoscenza proviene e conduce all'amore. La conoscenza proviene e conduce all'amore. Una conoscenza che sia separata dall'amore non è mai una conoscenza che riempie, no? Allora, questo qui è esattamente il dono del risorto ai discepoli. È il dono del suo spirito. Abbiamo cominciato con l'espressione, no, del vi guiderà a tutta la verità, e adesso arriviamo a comprendere dopo tutti questi passaggi in cosa consiste. Tra l'altro questa è la speranza che la Chiesa può dare al mondo per la sua fede nel risorto che la raduna. Allora, perdonate, gli leggo questo. Leggo questo per indicare, no, fino a che punto si può giungere nella fiducia verso Dio. Allora, ascolterete, nel racconto sembra il contrario, ma voi in questo non usate la testa, usate proprio le orecchie del cuore. Allora, la sera prima della vigilia dello Yom Kippur, che per gli ebrei è il giorno dell'espiazione, il giorno in cui si chiede proprio perdono per la remissione dei peccati, no? È forse il giorno più solenne nella liturgia ebraica, no? La richiesta di pentimento. Il miserabile sarto, sarto è una figura particolare nel villaggio, nei villaggi ebrei dell'est Europa, no? Molto poveri, però ci sono alcune figure particolari. Il sarto ha sempre una sua figura, ha sempre un suo ruolo preciso, no? Allora, il sarto si era recato nella sinagoga del suo povero villaggio, si chiama Shtetl nella lingua yiddish, e si era messo davanti al tabernacolo in cui vengono custoditi i rotoli della legge, no? Quindi è il posto più santo della sinagoga. Si chiama l'armadio di santità, dove sono chiusi i santi rotoli della nostra Torah. Pensava che quello fosse il posto appropriato per rivolgersi al padrone dell'universo, e aveva pregato così: padrone dell'universo, tutto l'onore e la gloria sono per te, io sono l'Ebele Fischbein, sono solo un miserabile sarto, tu sei l'onnipotente. Anche nella versione italiana uso un modo dialettale, perché la lingua yiddish usa delle espressioni che suonano come dialettali. Allora, le leggo proprio come è tradotto, no? Allora, però ce l'è qualcosa che non va, forse con tutto che ce l'hai di fare, non ti sei accorto che c'è qualcosa che non va. Guarda il macellaio del nostro villaggio. Hai mai visto un uomo più buono di quello? Ai poveri, senza soldi, dà la carne, quella tenera. Per sé tiene quella dura, quella che ha tutti i filamenti. E cosa ce l'ha in cambio di questa sua bontà? Te lo dico io cosa. Insulti dalla sua moglie e da quelli battunini, quei fannulloni dei suoi figli. Perché sicuro la carne più tenera la dà agli altri gratis, no? Non è giusto questo. Tu sei padrone dell'universo. Io sono solo una schifezza di sarto. Però te lo devo dire, non è giusto questo. E aspetta, non ho finito. Hai ancora un po' di pazienza. Nostro rabbino, lui hai visto, è un giusto, un uomo buono, pensa solo per il bene degli altri, dà la sua vita per quegli ebrei poveri che soffrono. E cosa riceve? Te lo dico io cosa. Malattie. Non c'è un solo pezzettino del suo corpo che sia sano. Ecco, questo te lo volevo dire. Insegnare ai piccoli bambini nella sinagoga, nella scuola, no? Dimenticavo ancora il nostro maestro per i bambini piccoli, no? Hai visto che amore ce l'ha per i bambini? Con un mozzicone della candela fa scuola, anche se lui ha i suoi occhi malati e presto diventa cieco. Lui dice, solo per l'amore che ha per il suo lavoro, e questo fa tutto per te, ma lui diventerà cieco perché non ce l'ha i soldi di curarsi. Non è giusto questo. Io sono solo una schifezza di sarto. Tu sei il padrone dell'universo, ma senti cosa ti dice questa schifezza di sarto. Domani è santo giorno, Yom Kippur, giorno di espiazione dei peccati. Cerca di perdonare i nostri peccati, perché forse, ma forse, noi perdoneremo i tuoi. Avete capito? No. Ecco, avere questa percezione, no, di una tale fiducia in Dio, cioè, non sono racconti messi a caso, no? Cioè, la vita è piena di, no? Eppure, no, sempre riferimento al padrone dell'universo, è proprio per chiedere il perdono dei nostri peccati. Tu ce li devi dare, perché noi i tuoi, non so se te li perdoniamo. Cioè, detto questo, facciamo un altro passo. Adesso vorrei applicare questo a come leggiamo le scritture. Allora, voi sapete che nella terza domenica di Pasqua, almeno nel ciclo Bino, si legge il capitolo 24 di Luca, no? La domenica prima si legge il brano dei discepoli di Emmaus e poi si fa leggere come la finale di questo racconto dei discepoli. Allora, il passo sarebbe, no? Preciso sarebbe Luca 24, 45, quando si dice, allora erano i discepoli di Emmaus, erano già tornati, no? E poi si erano trovati tutti. Dopo che si erano trovati tutti, Gesù compare e dice che spiega, no? E la frase è, no? Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture. E siamo al capitolo 24, versetto 45 di Luca. E questa frase è detta in rapporto al racconto che la precede, perché dei due discepoli di Emmaus, e siamo al versetto 31, si dice: allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma questa espressione non è detta quando il pellegrino, no, lo straniero, commentava le scritture, ma quando spezzano il pane. Cerchiamo di tenere insieme l'esperienza dei discepoli, che era nostra. Noi, quando ascoltiamo le scritture nella celebrazione, l'ascoltiamo in precedenza al momento dell'offerta, consacrazione, spezzare, comunione, no? Allora, tutti i racconti evangelici della risurrezione, di presentare Gesù risorto, no? Non è che mirano a mostrare la verità della risurrezione di Gesù, tanto non si può dimostrare. Fate solo un piccolo esempio, no? Non so, Gesù compare, però non lo riconoscono. Quindi vuol dire che la risurrezione non è una riesumazione di cadavere, per cui i lineamenti li riconosci. Non è così. Noi immaginiamo, ma se nei racconti è detto che non lo riconoscevano, vuol dire che è vero che è lui, ma per noi è difficile spiegare, cioè diciamo così, non è difficile comprendere, però è difficile immaginare. Allora, non è difficile comprendere in questo senso: il risorto esce dai confini del mondo, quindi tutto ciò che richiama i confini di questo mondo non sono più cogibili. Quindi non è difficile comprendere che nessuno lo riconosce, però è difficile immaginarlo. Perché? Ma se l'hanno visto 3 giorni prima, com'è possibile non riconoscere? Deduzione: il corpo risorto che forma prende? Noi di Gesù sappiamo che il suo corpo ha i segni della passione, questo lo sappiamo, ma che forma abbia preso non sappiamo, tanto che quando lui decide di manifestarsi gli altri lo riconoscono, ma se lui decide solo di accudarsi, come per i due discepoli di Emmaus, non è che se vuol dire ha messo una sciarpa, ha fatto in modo di ha cambiato il tono di voce, non c'entra questo. Ho reso l'idea, no? Ecco. Allora, l'evangelista è ben consapevole di questo. Siamo noi moderni che immaginiamo che siano imbecilli, che abbiano scritto per imbecilli, ma le cose sono molto precise. Quindi i racconti non sono fatti per dire: guardate che vi dimostro che Gesù è risorto. Sapevano benissimo che non si può dimostrare. Ma, e questa è la cosa, ma i racconti sono descritti in quel modo per aprire l'intelligenza delle scritture, che con la risurrezione di Gesù acquista tutta un'altra densità e definitività, l'intelligenza delle scritture, no? Tra l'altro, il canto al Vangelo di questa domenica terza, almeno del ciclo B, no? Riporta questa espressione, no? Signore Gesù, facci comprendere le scritture, arde il nostro cuore mentre ci parli, che è la ripresa della non tanto di quello che i discepoli di Emmaus hanno sentito mentre il pellegrino, no, che si accompagnava, spiegava, ma quando ricordano l'emozione dell'ascoltare i pellegrini, cioè quando il pellegrino è comparso nello spezzare il pane e poi scompare, loro ricordando Dio, non ci ardeva il cuore. E sempre in questa domenica viene fatto leggere il capitolo 3 degli Atti, dove c'è la proclamazione, no, del primo grande discorso di Pietro dopo la Pentecoste, no? E quando parla dell'evento della risurrezione, Pietro lo descrive così: Dio ha così compiuto ciò che aveva preannunciato per bocca di tutti i profeti, che cioè il suo Cristo doveva soffrire. Cioè, ricordando la risurrezione, annuncia quello che ci stava dietro e aggiunge: convertitevi dunque e cambiate vita, perché siano cancellati i vostri peccati. E proprio poco prima, il versetto, allora, questi sono i versetti 18 e 19, il versetto prima, versetto 13, dice: il Dio dei vostri padri ha glorificato il suo servo Gesù. Noi non riusciamo bene a cogliere la portata di queste semplici affermazioni, perché immaginiamo servo Gesù, servo perché ha un corpo, perché ha patito, no? E poi è morto. Ma il testo allude a una densità molto diversa. Allora, in greco servo sta per figlio. Quella stessa, stesso termine può essere usato per figlio e per servo, e richiama l'invio del figlio che si fa servo obbediente e obbediente fino alla morte di croce, per mostrare l'amore del padre per noi. Il fatto che servo, facciamo così, prendiamo come se fosse una medaglia, no? Servo e figlio sono le due facce della stessa medaglia. È sbagliato perché il terzo termine è anche agnello, sono tre i termini significativi, però teniamo conto di questo. Allora, è chiamato servo perché il figlio diciamo mette in esecuzione, esegue il volere del padre. Ma il servo è figlio perché questa esecuzione è vissuta in totale intimità. Allora, servo e figlio devono sempre stare insieme, come per noi essere liberi e osservare il comandamento stanno sempre insieme. Ciò che dal punto di vista invece della nostra psicologia, assolutamente. Quindi, quando si mette in risalto questo, si allude a un fatto di rivelazione, non di conquista, avviso io, psicologica. E sempre in questa messa la conversione è richiamata così dalla colletta. Cioè, io mi servo della liturgia perché spesso la liturgia rappresenta proprio la mente della Chiesa, vale a dire l'intelligenza possibile della parola di Dio. Noi non sviluppiamo mai, quando leggiamo direttamente le scritture, questo tipo di mente, questo tipo di intelligenza. Noi abbiamo bisogno di assorbirlo vivendo la liturgia, se no non scatta. Allora, o Padre, che nella gloriosa morte del tuo figlio, vittima di espiazione per i nostri peccati, hai posto il fondamento della riconciliazione e della pace, apri il nostro cuore alla conversione e fa di noi i testimoni dell'umanità nuova pacificata nel tuo amore. Cioè, conversione allude a pace, pace allude a esperienza di amore, amore che è rivolto a tutti, quindi è per rendere tutti candidati effettivi alla mensa del Signore. Domandaste, e chiudo perché ormai sono già, perché la conversione è sempre abbinata al perdono dei peccati? dopo che vi siete convertiti, i peccati li fate ancora, eh? Allora, non è che il perdono dei peccati, non è che ci toglie i peccati, perché tanto li faremo. Perché?
Ci permette di gustare l'amore di Dio.
Dai, dai, in quella direzione. Quando la scrittura, anche nell'Antico Testamento, non dice convertitevi, qual è il verbo che usa?
Metanoia.
No, tornate a me. Allora, conversione non ha a che fare, io facevo un peccato, non lo faccio più, io avevo un difetto, non ce l'ho più. Non c'è nessuna allusione a questo. La conversione è dire, la vita, in che prospettiva la vuoi vivere, con me o senza di me? E ritorno a quel rimanete in me. Ma cosa vuol dire? Rimanete nella dinamica di rivelazione dell'amore di Dio per tutti. Allora, conversione allude al perdono dei peccati nel senso che gusti la pace di Dio come dono suo, che però è pace perché si rivolge a tutti. E io, non essendo separato da nessuno, posso essere pacificato, perdonato dei miei peccati. Non che poi non faccio i peccati. Allora, e poi dopo continueremo, però non finiremo tutto, ma voglio spiegare più in dettaglio cosa comporta questa conversione e perdono dei peccati, cioè a cosa effettivamente si allude, perché sennò noi non capiremmo quello che abbiamo spiegato finora. Rimanete in me. Io, dunque, dove sono io, voglio che siate anche voi. Alla fine si tratta sempre di capire questo. Dove sono io, voglio che siate voi. Allora la domanda è, dov'è Gesù? Dice, qualcuno dice, in cielo. In cielo dove? E avanti, no? Il dove è sempre in questa manifestazione, no? Dell'amore del Padre per tutti. Quello che poco prima avevo detto, collaborare alla redenzione. Quindi in questo modo c'è la possibilità di tenere insieme molti concetti, no, che noi usiamo, e di capirli in modo globale, in modo unitario. Almeno questo sarebbe il mio sforzo, no? Non di dire non so, l'amore è questo, che so io, la conversione è questo, perdono i peccati è questo, la redenzione è questo, no? Ma intendere globalmente, perché si tratta di un unico movimento e il nostro cuore è adatto, è fatto apposta per vivere questo movimento, per vivere secondo questo movimento. E poi vedremo. Basta.